Una felice domenica da Mauro Monti e un buon ascolto del primo incontro di questa mattina con la trasmissione L'ora della Terra. Ma andiamo a sentire cosa ci propone l'orto dei saperi e sapori, appunto, dell'ora della Terra. Sempre più spesso i possessori di alberi da frutto prediligono l'approccio biologico. Ma in che cosa consiste? Lo chiedo a Cristina Marazzi del servizio fitosanitario del Cantone Ticino.
Fase di progettazione di un frutteto familiare appunto biologico è molto importante cercare di prevedere un abbondante corredo di biodiversità, ossia un buon numero di varietà autoctone di specie animali e vegetali presenti sulla nostra parcella, e maggiore sarà questo numero e meglio sarà. Questo, diciamo che è un passo fondamentale per l'instaurarsi di un equilibrio ecologico tra piante e animali. E questa scelta diversifica l'utilizzo delle risorse dell'ambiente, quali per esempio gli elementi nutritivi del terreno, l'acqua, la luce, e nel tempo favorisce anche la nascita delle cosiddette simbiosi, cioè di scambi reciproci tra le associazioni vegetali e quelle animali, imitando che cosa? Il più possibile l'equilibrio conoscitivo che si verifica in genere in natura, quindi nei prati e nei boschi. E com'è che bisogna fare per ottenere tutto questo? Innanzitutto evitare le colture monovarietali, cioè la presenza sulla parcella di una sola essenza. Poi si potrebbe disporre lungo i confini e lungo altri luoghi marginali delle siepi, che però siano miste, di specie autoctone, che è una scelta questa che ha come scopo di proteggere dal dilavamento e dall'erosione del terreno. Inoltre possono fare anche da barriera a frangivento nel caso in cui questa parcella si trovi in una zona esposta. E fatto molto importante, consentono il rifugio e la riproduzione della fauna spontanea e degli insetti utili, senza contare che se tenute bene hanno anche una funzione estetica in quanto arredano paesaggisticamente il territorio. Per favorire la presenza della fauna selvatica si possono inoltre posizionare nidi e abbeveratoi per esempio per gli uccelli. Personalmente sconsiglierei la somministrazione anche di cibo, se non nei casi di estrema necessità, come per esempio in caso di temperature molto rigide o in caso di lunghe nevicate, perché gli uccelli si abituerebbero presto alla nostra fonte di cibo, riducendo la loro tendenza alla caccia. Per quanto riguarda il tipo di terreno, i concimi da somministrare, la potatura e l'allevamento, non essendo un'esperta non mi sento di entrare nei dettagli tecnici.
Allora torniamo ad un tema a lei ben più familiare, come i trattamenti fitosanitari. Quali sono ammessi in agricoltura biologica?
Nell'agricoltura biologica gli antiparassitari si dividono fondamentalmente in due gruppi. Ci sono gli insetticidi, che hanno il compito evidentemente di eliminare gli insetti patogeni, e il gruppo degli anticrittogamici, che attaccano muffe e funghi microscopici. Allora, partendo dagli insetticidi, abbiamo innanzitutto le trappole, che costituiscono la base dei sistemi di cattura e monitoraggio e in fondo rappresentano uno degli elementi principali delle strategie di lotta biologica. Tra l'altro sono mezzi che utilizziamo anche noi con altri metodi previsionali, perché ci danno una mano per esempio nell'individuazione della presenza delle specie target, quindi le specie che vogliamo combattere, oppure nell'individuare l'eventuale superamento della soglia di intervento, cioè passata la quale dovremo intervenire con un insetticida per diminuire appunto la pressione dovuta a questo fitofago. Queste trappole sono utili anche nel definire il momento ottimale per l'intervento e al tempo stesso verificarne l'efficacia. In questo modo si tenta di ridurre appunto l'utilizzo dei trattamenti insetticidi, facendo un uso forse un po' più razionale, perché impiegati solo quando veramente necessari. Le trappole, tra l'altro, in alcune situazioni utilizzate in numero maggiore possono essere valide anche per la cosiddetta cattura massale, cioè il controllo diretto delle popolazioni di insetti, quindi senza ricorrere ad ulteriori interventi.
Che tipi di trappole esistono?
Ci sono le trappole cromotropiche che attirano gli insetti per il colore e vengono utilizzate soprattutto per il controllo delle varie mosche, come per esempio quella del ciliegio o dell'ulivo, e in questi casi saranno di colore giallo. Mentre se l'insetto da tenere a bada è l'Oplocampa del susino, si utilizzerà il medesimo tipo di trappola, ma bianca. Poi abbiamo le trappole a feromoni, e in questo caso l'attrattività si basa su delle sostanze chimiche volatili specifiche capaci di attirare gli insetti maschi adulti. Viene impiegata soprattutto per il controllo della carpocapsa, ma ne esistono molte altre, ad esempio per le tignole dell'uva, per i rodilegni o per la processionaria del pino. Il vantaggio di questo tipo di cattura è che è selettiva e quindi cattura solo le specie presa di mira.
E invece di insetticidi veri e propri, cosa esiste sul mercato ammesso in agricoltura biologica?
Prima di passare ai prodotti vorrei citare un'altra tecnica ormai ben sperimentata e quindi diffusa tra chi sceglie questo tipo di approccio e sarebbe l'utilizzo, laddove possibile, degli ausiliari. Quindi una lotta biologica tra parassita e parassitoide, come nel caso per esempio degli antocoridi per il controllo delle psille, oppure un caso un po' più noto tra le coccinelle contro gli afidi. Va detto che in questi casi non è che si cerchi un annullamento delle popolazioni indesiderate, ma si tende piuttosto verso un equilibrio che mantenga il sistema sempre attivo. Ecco, per venire adesso ai prodotti veri e propri, nel caso in cui l'insetto che ci dà problemi sia un lepidottero, quindi una farfalla, una farfallina, possiamo utilizzare il gruppo dei preparati batterici e della fermentazione. Attenzione però, perché in questo gruppo troviamo anche i prodotti a base di spinosad, che malgrado ammessi in agricoltura biologica, sono tossici per le api. Quindi, cosa bisogna fare in questi casi? Ebbene, informarsi sul prodotto che vogliamo utilizzare e leggere accuratamente l'etichetta. Se invece il problema da risolvere sono gli afidi, spesso in questo discorso bisogna escludere l'afide lanigero, si trovano in commercio dei fitofarmaci a base di estratti di piante. Tra questi, quelli a base di piretrina sono efficaci tra l'altro anche contro la cheimatobia, che è un lepidottero che da noi però fa pochi danni, mentre quelli all'estratto di quassia possono venire utilizzati anche contro l'oplocampa delle susine, che l'abbiamo già citata, ma per sapere di cosa stiamo parlando è il vermetto che troviamo dentro nelle prugne. Anche il gruppo dei prodotti a base di sali di potassio controlla gli afidi, sempre il lanigero escluso, ma sono efficaci anche per esempio come acaricidi, quindi contro il ragnetto giallo e quello rosso. I prodotti a base di caolina, che è una roccia sedimentaria dove predomina il silicato d'argilla, sono permessi solo su pero e tengono a bada la psilla. Per combattere gli insetti svernanti nelle cortecce come le cocciniglie, ancora una volta la cheimatobia, i ragnetti, gli acari eriofiti galligeni, si può ricorrere all'utilizzo dell'olio di paraffina che viene applicato durante l'inverno e questo è un intervento che viene fatto anche normalmente in frutticoltura. Anche l'olio di colza, forse un po' meno conosciuto perché un po' meno efficace dell'olio di paraffina, si può impiegare contro gli insetti svernanti.
Cristina Marazzi, lei ha citato più volte l'afide lanigero. Che animale è?
L'afide lanigero è chiaramente un'afide, quindi un pidocchio, sono quelli che lasciano normalmente sulle piante questa melata e per questo sono riconoscibili. Gli afidi sono quegli insetti che attirano anche le formiche, quindi quando vediamo una formica su un albero normalmente c'è la presenza di questi afidi. Sono degli insetti che hanno un apparato pungente succhiatore e appunto estraggono la linfa e emettono questa sostanza zuccherina che appiccica. In questo gruppo abbiamo appunto l'afide lanigero che è un afide che ha le stesse caratteristiche di un afide normale, ma lo si individua facilmente perché si ricopre di una sostanza quasi setosa e bianca, quindi da vedere proprio come un po' di ovatta, e lo si trova spesso nelle ferite delle piante oppure al colletto della pianta. Ecco perché è difficile trovare un prodotto in agricoltura biologica che possa combatterlo, perché si ricopre di questa cera e quindi è un po' più difficile da colpire.
E per quanto riguarda i fungicidi, cosa ci può dire?
In agricoltura biologica si possono per esempio utilizzare tutti i fungicidi a base di rame, c'è un'eccezione che è il cuproxat liquido che contiene ossiolfato di rame e questo non è permesso. E il rame che cos'è? Il rame non è nient'altro che un disinfettante efficace nel proteggere per esempio melo e pero dalla ticchiolatura. Mentre per quanto riguarda la frutta nocciolo, la protezione è data per la vaiolatura, il cancro batterico del ciliegio, i bozzacchioni del susino, che è una malattia piuttosto rara dalle nostre parti, e per la bolla del pesco. Se invece il problema è l'oïdio, lo si può combattere con lo zolfo bagnabile, che è l'unica formulazione ammessa tra i prodotti a base di zolfo, ed ha tra l'altro un'efficacia parziale anche sulla ticchiolatura. Mentre nella frutta nocciolo lo zolfo viene impiegato per proteggere ancora una volta contro la vaiolatura e la ticchiolatura nera del pesco. Se invece il problema sono le malattie di conservazione e la fumagine, ci si può affidare a dei prodotti a base di bicarbonato di potassio, che hanno inoltre una prevenzione però parziale contro la ticchiolatura ed oïdio. Possono avere un effetto parziale anche sulla moniglia dell'albicocco, ma non vanno mescolate con il rame. Nemmeno i prodotti a base di argilla solforata non vanno mescolati con il rame e vengono impiegati nella frutta nocciolo contro la vaiolatura, ma hanno anche un'efficacia parziale, per esempio, su ticchiolatura e oïdio. Alcuni di questi prodotti a base di argilla solforata, tra l'altro, possono essere parzialmente attivi anche sulle batteriosi, anche se sono malattie sempre molto complicate da combattere. Per esempio, il fuoco batterico è sotto la lente della ricerca da parecchio tempo, si cercano delle soluzioni a basso impatto ambientale, a base naturale, quindi utilizzabile anche nel bio, ma l'efficacia dei prodotti trovati sinora è ancora soltanto parziale.
Anche questi prodotti vanno usati secondo indicazione.
Esattamente, non è perché hanno una base naturale che se ne deve fare un uso smisurato. Bisogna tenersi all'etichetta anche perché, per esempio, come nel caso del rame, essendo un metallo pesante, se ne utilizza troppo si appesantisce troppo il terreno e quindi è importantissimo anche in questo caso seguire le istruzioni sull'etichetta.
Questa mattina, per concludere la prima parte dell'Ora della Terra, una ricetta un po' particolare e come sempre ce la offre la nostra simpatica e esperta Massaia Bice Colomberg.
Voi sapete che io sono appassionata di erbe e allora quest'oggi vi propongo delle patate alla menta. Gli ingredienti sono 800 g di patate, 2-3 rametti di prezzemolo, 3 rametti di menta, un bicchiere d'olio d'oliva o d'olio d'arachide a piacere, 2 pizzichi di sale. Lavate menta e prezzemolo e asciugateli. Staccate le foglioline di menta e prezzemolo e tritateli a coltello o con la mezzaluna. Sbucciate le patate e lavatele, tagliatele a spicchi spessi 1 cm. Metteteli a bagno in acqua fredda e corrente per circa 5 minuti. In questo modo perdono l'amido superficiale e così non si disfano in cottura. Scolate gli spicchi e asciugateli per bene. Scaldate l'olio in padella e friggetevi le patate per circa 12 minuti a fuoco medio, rigirandolo ogni tanto con 2 cucchiai o con una paletta. Un consiglio: se volete le patate croccanti, friggeteli per 8 minuti, scolateli con il mestolo forato, alzate la temperatura dell'olio e poi immergete di nuovo le patate nell'olio per altri 3 minuti. Scolatele poi su carta di cucina e salatele. Trasferitele su di un piatto di portata e spolverizzatele con le erbe tritate. Servite ben calde, potete decorare con la menta a ciuffetti.
Appuntamento, cari ascoltatori, con la seconda parte dell'Ora della Terra dopo le notizie sportive delle ore 10. Arrivederci.